Radio Emilia Romagna.
Spettacoli in Emilia Romagna.
Speciale Gender Bender, Bugie Bianche, capitolo primo, Black Dick, il nuovo lavoro di Alessandro Berti al teatro Laura Betti di Casalecchio il 29 e 30 ottobre.
1, 2, 3, 4! Get up, get on up, get up, get on up, stay on the scene, get on up, like a sex machine, get on up.
Ben ritrovati da Piera Raimondi, la puntata di oggi è dedicata a uno degli spettacoli teatrali del composito e vario cartellone di Gender Bender, che è il festival internazionale che da 16 anni propone percorsi tra gli immaginari contemporanei legati alle rappresentazioni del corpo, delle identità di genere e di razza. Razza che è una parola da maneggiare con grandissima cura e profondità, e proprio su quest'ultimo tema è incentrato Black Dick di Alessandro Berti. Alessandro Berti che è qui con noi a poche ore dal debutto assoluto, che sarà questa sera alle 19:30 al teatro Laura Betti di Casalecchio e poi domani sera alle 20, domani sera 30 ottobre alle 21. Buongiorno Alessandro Berti e benvenuto a Radio Emilia Romagna.
Grazie, buongiorno a voi.
Ecco, Black Dick, che è una produzione casa vuota, nasce da un fatto e da un'urgenza. Ci racconti?
Sì, nasce dopo lo stupro di Rimini dell'anno scorso, quel fatto, ricordate, che ha coinvolto 4 ragazzi minorenni neri, e da cui si è scatenato... Così si è scatenata una campagna, un linciaggio mediatico probabilmente senza precedenti in questo paese. Poi dopo, in quest'anno, ne sono successe molte altre di storie simili e di simili trattamenti mediatici di quella storia, in cui pareva e pare che il problema sia il colore della pelle degli aggressori e non la situazione generale, diciamo, che ha dato origine a quel crimine, quindi generale e particolare, quindi stratificata, sociale, che riguarda italiani, stranieri, cittadini, non cittadini, diritti, non diritti, insomma tutte le cose che dovrebbero almeno in sede mediatica o politica essere gli elementi di un'analisi. No, invece questa analisi veniva appiattita su un fatto razziale.
Come è accaduto in questi giorni per l'omicidio di Desiree.
Esattamente, esattamente. È una storia complessissima che ci riguarda molto anche come italiani, come famiglie, come rapporti tra generazioni, rapporto con le dipendenze, ghettizzazione dei paria di tutti i colori, insomma una storia complessa ridotta a una questione razziale.
Ecco, da questa esigenza nasce questo lavoro che è una sorta di conferenza spettacolo, la drammaturgia è questa, quindi lavori dal punto di vista storico e sociale con documenti, letture, film, approfondimenti. Ci racconti come hai costruito questo lavoro e con quali materiali?
Certo. Allora, infatti mi fa un po' ridere dire prima assoluta, perché è sicuramente una prima assoluta di questo materiale testuale e drammaturgico, ma è ormai un anno che io frequento questo tipo di materiali, perché proprio dopo quei fatti che ti raccontavo ho cominciato a scrivere, ma presto mi sono reso conto che io stesso non ne sapevo nulla, nel senso che evidentemente dietro questa naturalezza del maschio bianco soprattutto, insomma...
Sì, perché diciamo, raccontiamo un po', perché siamo stati un po' generali, invece raccontiamo il tema preciso.
Il tema è lo sguardo, diciamo, del maschio bianco sul corpo del maschio nero, e in particolare diciamo io ripercorro una genealogia che riguarda in particolare gli Stati Uniti, perché se diciamo il problema e la questione di sguardo di maschio bianco su maschio nero nasce in ambito coloniale, soprattutto nelle colonie inglesi, olandesi, francesi, già dal 1600, quindi molto molto precoce. Però è chiaro che sono gli Stati Uniti, ovviamente, dall'Ottocento, che vedono il maschio nero come protagonista, diciamo, di violenza e poi anche di discorso, come soggetto e oggetto di discorso. Quindi, diciamo, il lavoro di questa sera, Black Dick, si concentra in particolare su diciamo, l'immagine del maschio nero in una società bianca, il posto del maschio nero in una società bianca dal punto di vista dei bianchi e in particolare dei maschi bianchi, e quindi prende gli Stati Uniti, diciamo, come, così, oggetto di studio nel vetrino del microscopio. E quindi, dunque, le fonti, beh, diciamo, ci sono due grossi blocchi di ricerca e di lavoro. Uno, che forse è il più nuovo, il più strano per il teatro, è la pornografia. E questa è una ricerca mia di quest'ultimo anno e mezzo. Ecco, nella pornografia il discorso razziale è molto evidente, proprio perché non ci sono, diciamo, dei limiti anche solo di politically correctness. È molto straight, è molto, molto evidente, e però, insomma, la pornografia oggi è qualcosa che i ragazzi sullo smartphone frequentano quotidianamente. Quindi lì passa un discorso molto,
molto
forte.
Molto potente. E che anni prendi in considerazione?
Gli ultimi 10 anni, quindi la pornografia online. Il grande mutamento è stato questo, no? Non più il film porno, diciamo, ma l'idea che il porno è amateur, cioè amatoriale, fatto tra fidanzati, ex fidanzati, tutto falso, perché in realtà è tutto fatto da nuovi semiprofessionismi, semischiavismi, eccetera, eccetera. Però, ecco, chi, il ragazzino che lo guarda, pensa che sia invece una cosa, diciamo, normale, per cui quel tipo di galateo sessuale lo prende come educazione propria sessuale, e questo è piuttosto inquietante, perché i modelli sono in realtà molto più violenti che 10, 15, 20 anni fa nella pornografia. Quindi parto dalla pornografia, la prima parte di lavoro, mentre la seconda è proprio, come dicevi tu, una genealogia. Quindi una genealogia dell'immagine del nero americano, diciamo, dallo schiavismo, passando per figure importantissime, Malcolm X o Eldridge Cleaver, quindi le Black Panthers, fino al rap e all'hip hop, passando per l'R&B, quindi The Temptations, Motown, e arrivando in qualche modo a un discorso finale in cui, diciamo, si parla del punto di vista, perché ovviamente io sono un maschio bianco, quindi parlo del punto di vista che ho avuto e ho nel trattare questa questione.
Questa sorta così di genealogia dell'immaginario, appunto, del bianco sul corpo nero, produce un inconscio, appunto, sociale e individuale, che parla di desiderio e di invidia, se lo vediamo anche da un punto di vista,
sì,
psicanalitico,
certo,
no?
Certo, certo. E lì parlo proprio, per esempio, della pornografia. Per esempio, nella pornografia c'è un tipo di genere addirittura, in cui questo triangolo donna bianca, maschio nero, maschio bianco è messo in scena in un modo che è esattamente un mimare, una specie di vendetta, diciamo, simbolica, rituale del maschio nero ai danni del maschio bianco, che è una specie di risposta alla castrazione e linciaggio da cui tutto questo nasce, no? Per cui siamo ancora dentro questo gioco, no? Dico che è difficilissimo per noi disgiungere violenza a corpo nero.
Certo, perché poi questo corpo, che è oggetto di desiderio, diventa poi storicamente negato e sfruttato, non solo, certo, da un punto di vista sessuale, ma, come abbiamo detto un po' all'inizio, da un punto di vista sociale, tant'è che si nega persino che un uomo, una donna, perché qui sarebbe da fare anche un discorso interessante sulle donne, perché se pensiamo all'Ottocento americano, le nere erano oggetto di sfruttamento sessuale.
Sì, sì, no, lo spettacolo parte esattamente così, con questa frase, no? La schiava nera è preda del padrone, preda sessuale quando il padrone vuole, lo schiavo nero e la padrona bianca, viceversa, non possono incontrarsi né guardarsi. Comincia così,
certo,
lo spettacolo, perché la genealogia nasce da questa questione.
Questa questione, certo. E veniamo al punto vero di questo lavoro, che è il razzismo. Razzismo, che è una parola che in Italia nasce solo nel XX secolo, all'inizio del XX secolo, un po' come in Francia. E razzismo è una parola che è difficile forse definire, perché racchiude tanti, no? Tanti concetti che girano intorno. Però, se vogliamo così fare una banalizzazione, in Italia, quantomeno, il razzismo è simbolico, è proprio in confronto dei neri. Un razzismo che va oltre le caratteristiche fisiche, che attribuisce appunto queste caratteristiche, un po' di sottomissione, un po' di forza, di potenza sessuale. A che punto siamo, secondo te, in questo paese oggi su questo tema? Perché è importante andare alle radici di questa verità presunta, di questa verità che si è un po' cristallizzata nel nostro immaginario, che è difficile sciogliere?
Ma secondo me il problema è sempre che la maggioranza tendenzialmente ha la tentazione, a un certo punto, di ghettizzare la differenza, cioè di mettere l'altro, la differenza, che sia diciamo di un tipo o di un altro, di metterla in un ghetto, di non volerla vedere. Quello che noi stiamo facendo adesso con i ragazzi neri, africani, subsahariani in transito oppure in residenza sperata, anche lì qua da noi li stiamo mettendo dentro una specie di ghetti in attesa di una definizione, e questo è, oppure la definizione non arriva, la definizione è negativa e quindi vanno in un limbo. Ecco, questa è una dinamica purtroppo vecchia, nel senso che non è nuova, e quindi siamo sempre allo stesso punto, sempre allo stesso punto, cioè la tentazione di avere sempre una categoria di capro espiatorio, che siano quelli del sud per quelli del nord, poi sono stati i rumeni, poi sono stati gli albanesi, poi gli islamici, perché ci sono attentati in tutto il mondo, poi adesso da un po' non ci sono attentati, allora sono questi ragazzi qua in transito. Cioè c'è proprio una tentazione terribile sempre di sfogare le frustrazioni della maggioranza su una minoranza da stigmatizzare, da ghettizzare. Solo che appunto questa questione dei neri, della pelle, della razza, ha una storia veramente molto ingombrante, molto centrale nella storia della civilizzazione occidentale, e quindi non è una cosa così simpatica è una cosa che appunto io chiudo lo spettacolo con le parole di Baldwin che riguardano appunto la necessità per noi.
Ricordiamo Baldwin, uno scrittore.
Sì, James Baldwin, un scrittore nero, americano, omosessuale, straordinario su questo punto, proprio sul fatto che è una questione che ha a che fare molto con anche la degenerazione dei bianchi, cioè essere razzisti degrada il bianco, lui dice, prima che il nero. E questo è verissimo, cioè nel senso che degrada proprio quello che siamo, che possiamo essere, l'umano, no? E quindi lui dice studiate, non fate come noi, studiate. È un po' il messaggio che voglio lasciare al pubblico, no? Studiamo questa questione.
Certo, andiamo a fondo.
Sì.
Bene, grazie e in bocca al lupo per questa sera.
Crepi.
E anche per domani.
Certo, grazie a voi, a presto.